Questa mattina vogliamo vedere insieme qualche cosa che sta nel cuore di Dio. Abbiamo detto che è un periodo particolare, è un periodo dove Dio sta chiamando la sua Chiesa a qualcosa di particolare, sta risvegliando la sua Chiesa e io spero che qualcuno di voi cominci a sbadigliare, non nel senso di dormire, ma nel senso di svegliarsi. Nel senso che quando ci cominciamo a risvegliare, una prima azione è lo sbadiglio, come quando ci addormentiamo. E lo sbadiglio già è un segno di qualcuno che si risveglia. Allora spero di cominciarvi a vedere sbadigliare in senso spirituale, come a dire svegliarvi sempre di più a questo momento particolare della Chiesa in cui lo Spirito di Dio sta soffiando, in cui lo Spirito di Dio sta dando una chiara immagine di cosa significa potenza, di cosa significa gloria, in un momento in cui lo Spirito Santo sta purificando. E vogliamo in questa ottica leggere questo versetto che ho ricevuto per condividere con voi questa mattina. Isaia, profeta Isaia, capitolo 62, un verso soltanto, verso 10. Isaia 62, verso 10. Passate, passate per le porte, preparate la via per il popolo, aggiustate, aggiustate la strada, toglietene le pietre, alzate una bandiera davanti ai popoli. In questi pochi versi questa mattina vogliamo vedere qualche cosa che sta a cuore al nostro Padre, al nostro Dio, e che esprime un'urgenza, esprime un bisogno, anche la stessa ripetizione. Passate, passate, aggiustate, aggiustate. Quando noi ripetiamo più di una volta le cose, perché le ripetiamo più di una volta? Perché abbiamo fretta. C'è un momento particolare della Chiesa, dicevo, dove Dio affretta. I tempi sono accelerati. C'è un'urgenza prima di tutto di passare attraverso le porte, una prima immagine. E qualcuno potrebbe dire, ma io ci passo attraverso le porte un sacco di volte, c'ho una casa con tante stanze, quindi tutto il giorno sto ad attraversare porte. Ma cosa sono queste porte attraverso le quali questa mattina veniamo incoraggiati a passare? Si potrebbe fare uno studio più specifico sulle porte della città di Gerusalemme. Erano dei punti importanti, avevano un significato simbolico importante. Si potrebbe fare un'altra discussione sulle porte del Tempio, anche lì c'erano i guardiani delle porte. Ma già il concetto della porta è il concetto del passaggio, dell'entrata in qualche cosa di diverso. Quando noi attraversiamo la porta, noi ci lasciamo dietro, nella pratica quotidiana, una stanza e entriamo in un'altra stanza. Ma in un senso più ampio, attraversare la porta ha a che fare con il passare in una dimensione nuova, il non restare chiusi nelle nostre esperienze, l'andare avanti. E in un senso certamente più profondo e più grande, Gesù disse, io sono la porta, in certi momenti, la porta dell'ovile, la porta di passaggio, la mediazione è certamente la porta per eccellenza, e Lui, passare attraverso di Lui, significa non soltanto che possiamo andare al Padre attraverso di Lui, perché questo credo che è qualcosa che noi evangelici abbiamo almeno realizzato, che non c'è sotto il cielo un altro nome per cui possiamo essere salvati, non c'è nessun altro mediatore tra Dio e gli uomini se non Cristo Gesù, questo è più chiaro. Abbiamo compreso che non ci sono raccomandazioni, e che solamente attraverso la porta Gesù ci è dato l'accesso al cielo. Ma passare attraverso la porta Gesù significa non soltanto acquisire la salvezza, non soltanto acquisire la pace con Dio, giustificati per fede abbiamo pace con Dio, non c'è più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, ma significa passare attraverso la esperienza di Cristo, significa vivere quello che Lui ha vissuto, significa diventare sempre di più capaci di esprimere la mente e i sentimenti di Cristo. Capite bene? Quindi c'è un passaggio iniziale della porta, c'è un passaggio che ci porta dal regno delle tenebre al regno della luce, dice la Scrittura, c'è un passaggio che ci strappa dal potere del male e ci mette nelle mani di Dio, ma c'è un altro passaggio, una metamorfosi continua attraverso la quale veniamo trasformati nella nostra vita a immagine sempre di più rassomigliante a Cristo in noi. Passate attraverso le porte. Le porte quindi sono stadi diversi di crescita. Quindi la Scrittura si parla delle porte di Gerusalemme, si parla delle porte del Tempio, dicevo, si parla delle porte di Sion. E lì ancora c'è un'immagine ancora più grande. In Salmo 87, verso 2, Salmo che voi tutti conoscete, dice, egli ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Le porte di Sion sono qualcosa già di particolare. C'è una simbologia molto bella. Porte del Tempio, porte di Gerusalemme. Gesù ci ha fatto entrare in una realtà di diritto legale. A tutti quelli che lo hanno ricevuto, dicevamo poco fa, gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Ma ci sono altre porte. Le porte di Sion sono, per esempio, più amate. Cos'è Sion? Cos'è questa porta di Sion? Cos'è questo accesso in cui noi possiamo andare a Sion? Capite ancora una volta che c'è un simbolismo, perché Sion non era una casa, ma era un monte. E i monti non hanno porte. È chiaro? Le porte di Sion ancora una volta esprimono questa dimensione in cui noi attraversiamo. Passiamo attraverso per entrare in un luogo dove la benedizione di Dio è più grande. E voi sapete che in tutta la Scrittura Sion è presentato come un luogo dove Dio si manifesta in una maniera diversa, in una maniera gloriosa, dove vanno scomparendo le impurità umane e diventa sempre più forte la gloria di Dio, l'amore di Dio. Ecco perché Dio ama le porte di Sion, il che indirettamente significa che Dio ama quelli che entrano per le porte di Sion. Capitemi? Dio non ama una cosa fisica, fine a se stessa, ma la ama perché diventa strumento di benedizione per te e per me. Beati quelli questa mattina che stanno ricevendo l'invito a passare, ad andare avanti, a non fermarsi alle vecchie idee, a non fermarsi agli vecchi schemi, a non fermarsi alla benedizione di ieri, ma ad andare dove Dio ci sta guidando. Questo è qualcosa di difficile, eppure tutto il cammino cristiano è un passare attraverso porte. E tutta la tendenza umana, spesso, soprattutto quando diventiamo più sfiduciati, è quella di restare nel nostro angolino, nel nostro rifugio antiatomico, antiaereo, antifratelli, dico antifratelli nel senso quando uno si accorge che i pericoli o le difficoltà o le delusioni vengono anche dai fratelli. Allora ci sarebbe la tendenza a chiudersi, a isolarsi, a non volere più andare a esplorare. Eppure È forte il richiamo questa mattina di Dio che dice: passate, passate, passate per le porte, come a dire: non fermatevi, non siate scoraggiati dalle esperienze, non siate come quelli che fanno come i bambini, che quando sono a una certa età cosa fanno? Esplorano tutto, toccano tutto, mettono in bocca tutto, ogni tanto chiaramente gli succede qualcosa di brutto e lì allora poi acquisiscono una paura. Passare attraverso la porta questa mattina è un incoraggiamento che lo Spirito ti sta facendo fortemente. Ancora nel Salmo 100 verso 4 c'è una esortazione che voi tutti conoscete: entrate nelle sue porte con ringraziamento, nei suoi cortili con lode, celebratelo, benedite il suo nome. E quindi questa è una dimensione delle porte che siamo chiamati ad attraversare, delle porte che ci chiamano per passare a un luogo diverso. Ma io credo, non soltanto da questo verso, ma ce ne potremmo vedere altri, che queste porte le riusciamo ad attraversare semplicemente se lo spirito della lode, della celebrazione cresce in noi. Perché se no, forti delle delusioni, non apriremo più nessuna porta. Della serie: non aprite quella porta. Saremo lì nel nostro piccolo guscio con la paura di passare a uno stadio successivo. Ma c'è una pressione forte dello Spirito questa mattina per ognuno di voi che vi sta invitando a venire fuori da luoghi che non sono luoghi fisici. Tante volte noi pensiamo che spostandoci da un luogo fisico a un altro luogo fisico cambiano le circostanze. Cambio casa, sì, forse all'inizio la casa nuova, cambio moglie, cominciamo ad avere problemi grossi, cambio marito, cambio comunità, cambio questo, cambio l'altro. Questo è irrilevante se non comprendiamo che questi passaggi non sono solamente circostanze diverse, ma hanno a che fare col nostro rapporto con Dio. Noi tante volte cerchiamo qualcuno, qualcosa che ci dia di più, dimenticandoci che è Dio che vuole in prima persona darci di più e che nessuno ce lo può impedire di ricevere se noi siamo in comunione con Dio. Anche in un'oscura prigione possiamo passare attraverso tante porte. Qualcuno dice: come, in una prigione chiusa tu passi le porte? Sì, perché non sono necessariamente porte fisiche, porte circostanziali, ma sono stadi diversi del nostro rapporto con Dio, della nostra comunione con Dio. E solamente attraverso la lode possiamo attraversare queste porte. Perché? Perché la lode ci punta, ci centra su Dio e non sulle circostanze. Perché se noi siamo centrati sulle circostanze diremo: non apro più la porta. Ma nel mentre che lodiamo possiamo andare più avanti, nel mentre che celebriamo, nel mentre che siamo grati a Dio, ci sarà uno stimolo nella tua vita per andare avanti ad esperienze più profonde della grazia di Dio, dell'amore di Dio. Non restare ancorato ai tuoi pensieri, alle tue immagini, che per un tempo sono state buone. Cogliamo sempre nel Vecchio Testamento che dei luoghi particolari, Beersheba o altri, erano bellissimi, però poi Dio diceva: non restate più in là, non restate più in là, c'è un altro luogo da esplorare. Noi tante volte siamo abitudinari, io vi dico in primis, sono una persona estremamente abitudinaria, e Dio ha dovuto a questo punto levarmi il terreno sotto i piedi per insegnarmi ad andare da una porta all'altra. Passate per le porte. E poi ci sono le porte della Gerusalemme celeste. Queste sono delle porte bellissime che vedremo, le vogliamo descrivere un attimo, ma queste ci riguardano come futuro. Apocalisse 21:12: aveva delle mura grandi ed altre, aveva delle 12 porte, e alle porte 12 angeli. Sulle porte erano scritti dei nomi, che sono quelli delle 12 tribù dei figli di Israele. E ancora 21:21 Apocalisse, le 12 porte erano 12 perle, ciascuna era fatta da una perla sola. Bellissima questa unità nella diversità. E ancora Apocalisse 22:14, beati quelli che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Quindi c'è un'entrata finale che ancora una volta sarà attraverso la porta. Quella finalmente, quando avremo varcato quella porta, finiranno i nostri problemi, finiranno le difficoltà, finiranno le persecuzioni, finirà il diavolo, lì saremo veramente al rifugio e al sicuro, senza più minacce esterne. Ma prima di queste porte finali, prima di questa porta della città della Nuova Gerusalemme, noi siamo chiamati ad attraversare le porte in un territorio dove, mentre noi attraversiamo, veniamo combattuti. Mentre noi decidiamo, subiamo un'opposizione. Mentre noi vogliamo imparare ad amare, qualcuno ci ferisce di più. Non so se vi capita mai. Voi mi proponete, Signore, voglio imparare a benedire, ad amare, e arrivano certi balatoni. Dice, scusa, Signore, domani, un'altra volta. Mentre vogliamo accingerci a superare delle porte, c'è un ostacolo grande, ma chi loda può entrare attraverso queste porte questa mattina? E poi, velocemente, se no, non concludiamo questo pensiero, preparate la via per il popolo, quindi c'è urgenza di passare attraverso queste porte, stadi diversi di comprensione di Dio, di comprensione della sua parola. Io non so se ve l'ho testimoniato mai, ma alcuni anni fa, forse non mi ricordo preciso, la mia memoria un po', mi sono reso conto, dopo essere stato un lettore estremo della parola di Dio, credo che nei primi anni di conversione l'avrò letto 20 volte, 30 volte, non mi ricordo, segnate, consumate Bibbie che ancora conservo come un reperto storico, proprio perché mi piace proprio sottolinearle così, ma dopo tanti anni così, forse 10 anni, a un certo 15 anni forse, no di più, a un certo punto mi sono reso conto che non avevo capito niente. Nel senso che ero capace di fare dei discorsi incredibili, ma non ero capace di amare, di perdonare. Non ero capace di attingere veramente a queste risorse profonde di Dio. Quindi quella parola meravigliosa mi aveva aiutato a sentirmi superiore. Come prima mi sentivo superiore perché ero filosofo, psicologo, poi mi sentivo superiore perché conoscevo tutti i versetti. E Dio mi ha detto, ma che non capisci niente. Qua non si tratta di conoscere, si tratta di esprimere. Se la mia parola non ti aiuta ad esprimere la mia grazia, il mio amore, non ti aiuta. E allora porte attraverso le quali Dio ti sta chiamando a passare. Urgenza di passare attraverso queste porte, urgenza di preparare una vita, una via. Che significa? Chi era l'esperto chiamato a preparare una via? Già nel Vecchio Testamento se ne parlava. Isaia diceva, si dirà, aggiustate, aggiustate, preparate la via, togliete gli ostacoli dalla via del mio popolo. E ancora un salmo bellissimo che voglio che prendiate appunto, il Salmo 68 verso 4, che dice, cantate a Dio, salmeggiate al suo nome, e ancora una volta preparate la via a colui che cavalca attraverso i deserti. Il suo nome è il Signore, esultate davanti a Lui. Ancora un'immagine bellissima in cui questo passaggio, questo entrare da una porta all'altra, questo preparare la via che esprime un cammino, un andare verso una direzione, è ancora condito da questa attitudine così importante della vostra vita, che è la lode e l'adorazione. E che non è la lode e l'adorazione che facciamo la domenica, grazie a Dio, Dio ci benedice, sentiamo la sua presenza, ma è la lode che riusciamo a mantenere quando ci troviamo di fronte alle difficoltà, quando ci troviamo a quelli che ci guardano male. E lì subito il nostro linguaggio diventa di lamentela. E perché, perché non che, perché su, e perché giù, e perché così, e perché non così. E non attraversiamo, non prepariamo la via, perché anziché rimanere nello spirito della lode, entriamo nello spirito della lamentela, nello spirito della critica, nello spirito del giudizio. E ci sembra di vincere in quel momento, ci sembra di invocare i nostri diritti, in realtà stiamo retrocedendo. Non riusciamo ad andare avanti, non riusciamo a preparare la via del Signore. Preparare una via è qualcosa che avviene nel momento in cui siamo in questo spirito di lode. E allora non solo si apre la strada dinanzi a te. Quante volte hai visto che non c'era strada dinanzi a te? Quante volte hai detto è capolinea nella mia vita? Quante volte hai detto non ce la faccio più? E poi nella comunione con Dio lo spirito della lode ha aperto nuovamente la strada, ti ha fatto vedere nuovamente la prospettiva e quindi ti ha permesso di andare a un'altra porta. Quante volte è successo? Non solo, ma quante volte il fatto che succede a te apre la via a quelli che sono accanto a te? Mariti, quante volte il fatto che voi siete chiusi, che siete contratti, che siete tenebrosi, che siamo, perché sono pure io marito, chiudiamo la via. Quante volte invece quando siamo risplendenti, quando siamo gioiosi, quando siamo in comunione con Dio, sembra che si apra un'autostrada davanti alla nostra famiglia. E non perché chissà che cosa è successo, abbiamo preso un terno all'otto, chissà qualche altra cosa, ma perché la dimensione della lode apre la strada, prepara la via. Quindi entrate, passate attraverso la porta, preparate una via per il popolo, aggiustate, aggiustate la strada. E qui andiamo in delle note un po' dolenti, dove abbiamo bisogno di scoprire sicuramente che ci vuole un aggiustamento. Nel momento in cui realmente decidiamo di passare attraverso le porte, nel momento in cui lodando decidiamo di andare attraverso la via, di preparare la via agli altri, di aprire la strada, ci accorgiamo di qualcosa che non va nella nostra vita. Non so se vi succede. Ci accorgiamo che i problemi non sono semplicemente quelli degli altri, ma sono quelli nostri, quello che ci impedisce di continuare ad amare, a benedire, a correre liberati, è il fardello del peccato. Aggiustate, ecco perché questo verbo, aggiustate, aggiustate la strada. Dio ha un desiderio grande di aggiustare la strada. Attenzione, a questo punto capite bene che non deve aggiustare la sua strada è dritta. Il problema è che noi abbiamo le nostre strade. Il problema è che noi non riusciamo a camminare nella strada di Dio sempre. E quindi c'è bisogno di aggiustarci per entrare nella strada di Dio. Capite? È questo il significato. Aggiustare la strada non significa che noi possiamo creare una strada nostra personale. Dio ha già preparato una strada per te. Ma lì dove non stai camminando perfettamente in questa strada, hai bisogno di aggiustarla, hai bisogno di riprendere le coordinate, hai bisogno di vedere quello che ti porta fuori strada. Aggiustare significa cercare di eliminare quell'elemento che si è rotto, quell'elemento che impedisce. E questo già secondo me è una chiarezza di cosa dobbiamo aggiustare nella nostra vita, perché qualunque cosa che ci porta fuori strada, che ci porta fuori dalla comunione di Dio, che ci porta fuori dalla dimensione della lode, che ci porta fuori dalla comunione fraterna, è qualche cosa che ci manda fuori strada e quindi da aggiustare. persino, tante volte io do questo consiglio a livello pastorale, se un rapporto con un fidanzato, con una fidanzata, anziché portarci più vicini a Dio, ci porta fuori strada, questo già è un segno abbastanza evidente che quel rapporto non è necessariamente voluto da Dio, perché tutto in qualche modo ha un senso se ci porta sempre di più vicino a Dio. Qualcuno dirà, beh, anche l'errore ha un senso, certo, però l'errore significa che poi impari a non sbagliare, non che vivi di errori, perché tanto dici sbagliando si impara. Questo è vero anche per Dio. Dio tante volte sarà costretto a farti sbagliare, a permettere che tu ti sbagli, che prendi degli sbattoni al muro fortissimi. Ma questo non significa che da quel momento tu penserai che gli sbattoni sono il normale modo di vivere. Quella è una situazione in cui hai dovuto imparare ad aggiustare qualcosa nella tua vita. Ma non credo che sia piacevole prendere uno sbattone ogni giorno. Aggiustate la strada. Proverbi 14:8 diceva: la saggezza dell'uomo accorto sta nel discernere la propria strada, ma la follia degli stolti non è che inganno. Proverbi 16:17, penultimo verso di questa mattina: la strada maestra dell'uomo retto è evitare il male. La strada maestra dell'uomo retto è evitare il male. Chi bada alla sua via preserva se stesso. Ci sono tante altre parti nella scrittura. Appartiene all'uomo preparare progetti, ma spetta a Dio la decisione. All'uomo sembrano pure tutte le sue vie, ma Dio pesa gli spiriti. E allora quante volte dobbiamo rimetterci in discussione e aggiustare la strada? Come a dire, abbiamo mirato male, ma beati quelli che mirano male, sparano male, non colpiscono ma se ne accorgono. Che ne direste di uno che spara e sempre ha l'impressione di colpire il bersaglio, ma non è vero, il bersaglio non lo colpisce. Se tu non sei riuscito a imbroccare la strada dell'amore, del perdono, dell'accettazione del tuo fratello, riconosci di avere sbagliato il bersaglio e aggiusta la strada. Aggiustate, aggiustate la strada. E in maniera direttamente collegata, lo capiamo e arriviamoci alla conclusione velocemente, come si aggiusta la strada? Qua da un esempio, ma ce ne potrebbero essere tanti, toglietene le pietre, che non sono necessariamente i fratelli. Anche se in senso biblico ognuno di noi è una pietra che costruisce un edificio, non che si scaglia sopra un'altra, ecco, c'è una differenza del fatto di tirarsi i fratelli, no? O le sorelle, no? Le pietre in un progetto divino vanno affinate, vanno certamente, se si lasciano affinare, perché non è, Dio tante volte deve usare uno scalpello di quelli proprio. Si lasciano comporre in questa costruzione meravigliosa che è la Chiesa. Ma normalmente, nel gergo normale, la pietra in un ruscello cos'è? È qualcuno che non beve e non fa passare l'acqua. Capite la battuta? Una pietra in un ruscello è così. Allora togliete le pietre. Aggiustare la strada. E questa mattina vogliamo capire meglio quali sono le pietre da togliere nella tua vita, perché questa strada diventi più chiara, perché non inciampi a ogni pietra, perché possa realmente obbedire a questo desiderio profondo di Dio per il suo popolo. Ci alziamo in piedi. Togliete le pietre. Toglietene le pietre. E allora, ricapitolando e concludendo, questa mattina Dio ti sta dicendo: uno, non rimanere chiuso nella tua situazione, non rimanere chiuso nella tua esperienza fallimentare, ma decidi di andare attraverso una porta nuova, porta che nasce prima da un rapporto con Lui, passando attraverso di Lui poi arrivi in una circostanza nuova. Questo è come di solito avviene, ma non è detto che passando in una circostanza nuova arrivi più vicino a Dio o alla tua felicità. Passando attraverso di Lui arrivi a una porta nuova. Entrate uno per la sua porta, entrateci con lode, con ringraziamento, ma entrateci. Due, preparate la strada, preparatela, come a dire, manifestate, come un giorno disse il Battista, ed egli andò per tutta la regione intorno al Giordano predicando il battesimo, il ravvedimento per il perdono dei peccati, come sta scritto nel libro delle parole del profeta Isaia, voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, ogni valle sarà colmata e ogni monte e ogni colle sarà spianato, le vie tortuose saranno fatte dritte e quelle accidentate saranno appianate, e ogni creatura vedrà la salvezza di Dio. Di che sta parlando? Di un cambiamento geografico del mondo? No, sta parlando di un cambiamento della nostra mente, fratelli. Mente tortuosa. Chi ha la mente tortuosa un poco? Pochini. Chi ha grosse lacune che devono essere colmate? Montagne di orgoglio che devono essere abbattute? Siamo noi. Preparate la strada, due, tre, aggiustate la strada, togliendone delle pietre, qualunque cosa che ti impedisce di andare per la strada di Dio, una pietra ha bisogno di essere levata, ti impedisce il passaggio, ti impedisce di correre, leva quella pietra. E dopodiché, quello che oggi volevo il microfono senza fili, però. Dopodiché alzate una bandiera, dopodiché alzate una bandiera, dopodiché alzate una bandiera dinanzi ai popoli. Questo è quello che Dio sta facendo. Ma non è la bandiera con scritto "noi soli abbiamo la verità". Non è questa la bandiera. Non è la bandiera con scritto il nome della tua comunità. Non è la bandiera dove c'è il tuo curriculum scritto, teorico. Io questo, io questo. Non c'è una bandiera dove c'è scritto tutta la tua conoscenza biblica. Ma questa bandiera, cos'è questa bandiera? Ci sono tanti significati. Leggiamo solamente uno in un salmo, Salmo 60 verso 4. Ma ora tu hai dato a quelli che ti temono una bandiera, perché si alzino in favore della verità. Quale verità? La mia? In favore di Cristo. Lui è la verità, in favore del suo amore, in favore della sua misericordia, in favore del suo perdono. Dio sta chiedendo a ognuno di voi di sventolare una bandiera che non ha il colore del tuo partito, ma è il colore di Cristo. E per sventolarla devi tirarla fuori, lì dove l'abbiamo sotterrata, perché siamo stati presi da così tante altre cose che ci siamo dimenticati che il nostro vivere è Cristo. Dobbiamo tirarla fuori e sventolarla e dire: Cristo regna, Cristo regna. Questo è quello che Dio sta facendo e sta cercando delle persone convinte di farlo, non delle persone che camminano così tanto per. È urgente, lo rileggo e concludiamo questa mattina. Il cuore di Dio sta gridando questa mattina e sta dicendo: passate, passate figli miei per le porte, non fermatevi, preparate la via per il popolo, aggiustate, aggiustate la strada, togliete nelle pietre, alzate una bandiera davanti ai popoli, perché è la Chiesa che va alla riscossa, perché è la Chiesa che esce dalle catacombe, perché la Chiesa che comincia a risplendere e a manifestare il carattere del suo sposo, è la Chiesa che comincia ad esprimere Cristo che vive in lei, è la Chiesa che comincia a manifestare il buon odore di Cristo. Questo è quello che Dio sta chiamando in te e in me, è la Chiesa che vuole manifestare le virtù del suo Salvatore. Decidi questa mattina di aderire a questo progetto, di farne il motivo fondamentale della tua vita, perché questo piace al cuore di Dio, perché è il tuo bene, al di là di quello che penseranno gli altri. Diventa testimone della vita di Cristo. Preghiamo insieme. Signore, vogliamo ascoltare questo grido forte che viene dal tuo cuore, Signore, e sentirlo più forte di tutte le nostre esigenze. Vogliamo raccogliere questo invito questa mattina e vogliamo obbedire, non fermandoci a quello che abbiamo realizzato fino ad ora, non gloriandoci degli allori e neanche deprimendoci per le sconfitte. Noi vogliamo entrare in un progetto dinamico, in un progetto dove la tua potenza si manifesta perfetta nella nostra debolezza. Crediamo, Signore, in una maniera non emozionale soltanto, ma profonda, vera, che ci chiami a passare delle porte nuove, a preparare la via nello spirito della lode, ad aggiustare, Signore, aggiustare la strada, togliendo le pietre, tutto quello che non va, e ci chiami a stendere la bandiera, il vessillo dell'amore, Signore. Grazie, Padre, per questa chiamata, per questa elezione, per questo desiderio profondo che hai per la tua Chiesa, per questo piccolo gruppo inserito in tutta la tua Chiesa universale. Vogliamo imparare a farlo e a testimoniarlo e a esprimerlo a tutti quanti intorno a noi. Padre, te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen.